Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Vi salutano cordialmente Luisa Nitti
e Gael Curtens. Buona domenica e ben ritrovati a Chiese in diretta.
Intelligenza artificiale. I progressi rivoluzionari dell'AI aprono nuove possibilità in molti campi, ma pongono anche diverse domande di carattere etico. Anche le chiese sono dentro questo dibattito e oggi ne parliamo nel servizio di apertura.
Chiese in diretta proseguirà poi con un incontro. L'artista Manuel Dürr, 36enne di Bienne, di fede evangelica riformata, ha vinto un concorso per realizzare una Via Crucis che ogni anno sarà esposta nella Basilica di San Pietro in Vaticano. I suoi 14 dipinti sono stati inaugurati lo scorso 20 febbraio.
Prima di lanciare il nostro primo servizio, vogliamo ricordarvi che oggi in tutta la Svizzera si celebra la giornata del malato, un appuntamento che si svolge sempre la prima domenica di marzo e che ricorre da ben 87 anni.
Quest'anno il motto dell'iniziativa è autodeterminati e coinvolti. Si tratta di un'occasione per riflettere sui temi legati a salute e malattia, con un impegno concreto verso le persone affette da patologie e verso i loro familiari.
Ma partiamo con il servizio che hai preparato tu, Gael. Ti sei occupata degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale e della questione della regolamentazione di questa nuova tecnologia. Ne hai parlato con il professor Pasquale Annicchino, docente di diritto e religione presso l'Università di Foggia, autore di un recente volume intitolato «L'interazione tra diritto e religione nella transizione digitale».
L'uomo più ricco del mondo vuole impiantare un chip nel tuo cervello. Non saresti il primo. Dallo scorso settembre, 12 persone hanno già subito l'operazione e altre 10.000 sono in lista d'attesa. Neuralink, l'azienda di chip cerebrali di Elon Musk, sta entrando nel suo secondo anno di sperimentazione clinica con lo studio Prime, che mira a restituire l'autonomia alle persone affette da paralisi, consentendo loro di utilizzare i propri smartphone e computer con il solo pensiero.
Così esordisce un articolo pubblicato nell'attuale numero di Current Affairs, la patinata rivista statunitense di politica e cultura, intitolato «Non permettere a Elon Musk di impiantare un device nel tuo cranio». Un impianto cerebrale che legge i pensieri? Ebbene sì, non è fantascienza. Gli impianti cerebrali collegati all'intelligenza artificiale come Neuralink stanno rapidamente passando dalla fase iniziale di sperimentazione a test clinici più ampi per essere infine usati nel mondo reale. Si tratta di progressi rivoluzionari che aprono nuove frontiere per le persone con paralisi o difficoltà motorie, offrendo la speranza di ripristinare la comunicazione attraverso la decodifica in tempo reale del cosiddetto linguaggio interiore. Questo progresso, tuttavia, ha riacceso il dibattito etico su privacy, autonomia, identità e sorveglianza. Il tema dell'AI, dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sugli individui e sulla collettività già da qualche tempo sta interessando anche le chiese. Proprio mercoledì scorso il Consiglio Ecumenico delle Chiese, con sede a Ginevra, ha organizzato un seminario online con decine di partecipanti da tutto il mondo intitolato «I rischi dell'AI». Come dovrebbero reagire le comunità religiose?
Ai, cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai.
Di intelligenza artificiale e del suo impatto sugli equilibri geopolitici e sulle popolazioni si è parlato di recente in India. Sul tavolo il tema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale e delle sue mille applicazioni. Presente all'appuntamento anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha insistito sull'importanza dello sviluppo tecnologico da una parte, ma anche sulla necessità che l'intelligenza artificiale garantisca la protezione dei diritti fondamentali. E ha annunciato che il prossimo summit sull'impatto dell'intelligenza artificiale si terrà nel 2027 a Ginevra.
Avec les pays qui étaient présents ici, il y a beaucoup de possibilités de coopération et d'innovation. Et c'est pour ça aussi que la Suisse veut poursuivre en organisant le sommet l'année prochaine ce que l'Inde a commencé dans ce sens-là.
Per ora governi e aziende restano divisi su come o se regolamentare questa tecnologia. Non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale può avere delle funzionalità straordinarie per l'umanità, nel campo della medicina, per esempio, ma è anche vero che è dietro l'angolo il rischio di gravi violazioni della dignità umana. Basti pensare appunto alla tecnologia del cosiddetto brain-computer interface, cioè quell'impianto cerebrale per ora pensato per i paraplegici. Per ora.
Ho fatto un brutto sogno, ma sembrava reale. Mi bagnavo nel mare, però ne uscivo sporco.
Questa neurotecnologia solleva questioni cruciali relative alla privacy, al consenso e alla sicurezza mentale. Ne parliamo con Pasquale Annicchino, docente di diritto e religione presso l'Università di Foggia, dove insegna etica e regolamentazione dell'AI. Per cominciare gli ho chiesto di spiegare come funziona esattamente questa tecnologia che ai non addetti ai lavori sembra davvero fantascientifica. Parliamo di un dispositivo che permette ai paraplegici di comunicare con il mondo esterno usando la sola forza del pensiero.
La questione non è semplicemente quella di leggere il pensiero, ma è quella di entrare in una nuova dimensione dell'essere umano. Cioè le interfacce cervello-computer, brain-computer interfaces, agiscono come una sorta di traduttori semantici dell'attività neurale, possiamo definirli così. Cioè gli impianti che sono costituiti da dei microelettrodi captano questi segnali direttamente alla corteccia cerebrale e le tecnologie di intelligenza artificiale intervengono come una sorta di traduttore di questi segnali, cioè decodificano questi impulsi elettrici grezzi e li trasformano in testo oppure in comandi digitali. Ora c'è di più, la vera frontiera non è solo quella della lettura del pensiero, cioè il cosiddetto brain reading, ma c'è anche il brain writing, ovvero la possibilità di utilizzare le tecnologie per la neurostimolazione per modificare o riscrivere l'attività neurale. Siamo in poche parole di fronte a una vera e propria immersione nel digitale anche delle attività neurali. Questo ovviamente dal punto di vista giuridico, etico e della questione di cui io mi sono interessato di più nelle mie ricerche, ribalta la tradizionale prospettiva giuridica, perché per secoli ci siamo occupati solo del foro esterno, cioè le azioni e le manifestazioni visibili delle nostre condotte, ma oggi la tecnologia è in grado di aggredire direttamente il foro interno, che noi conosciamo come spazio della coscienza e che per secoli abbiamo creduto inaccessibile e immune da interferenze.
Quali rischi per la dignità umana, ma anche per la collettività?
Il rischio principale che noi possiamo identificare, a mio avviso, è quello che si può definire come riduzionismo digitale, ovvero l'idea che l'essere umano possa interamente essere ridotto a una serie di dati pronti per essere processati. Questo riduzionismo digitale ha una serie di implicazioni e di conseguenze molto importanti. Ne elenco qualcuna. Una può essere il cosiddetto hackeraggio della coscienza, cioè se il pensiero diventa leggibile, identificabile, noi perdiamo quella che è un po' la nostra fortezza interiore. C'è una problematica che riguarda la cosiddetta bassa coercizione e manipolazioni. Non servono necessariamente manifestazioni plateali di esercizio della coercizione, ma tramite gli algoritmi si può esercitare una pressione invisibile, definiamola così, che orienta i nostri comportamenti, le nostre scelte d'acquisto e anche, perché no, l'abbiamo visto in alcuni casi, le nostre preferenze elettorali, svuotando di fatto quella che è stata una nozione per noi fondamentale per anni, che è quella di libero arbitrio.
E se questa neurotecnologia trovasse uso in ambito militare, nella sicurezza nazionale o ancora nell'intelligence?
Sulla sicurezza nazionale e in ambito militare la problematica principale è quella della sorta di creazione di un uomo di vetro dove ogni intenzione è monitorata, eliminando del tutto la possibilità di dissentire davanti ad ordini palesemente illegali. Una macchina programmata per eseguire non è più in grado di disobbedire. Questo è un problema molto importante anche in merito alla sorveglianza sui civili. Quindi siamo davanti alla necessità di discussioni nuove e importanti.
A meno che non siamo proprio costretti con la forza, professor Annichino, possiamo sempre decidere di non farci mai inserire un chip nel cervello.
Ovvio, però noi dobbiamo capire quanto i dispositivi digitali arrivino ad un grado di permeazione nella società. Cioè, ognuno di noi oggi, ad esempio, possiamo dire in astratto, ha la libertà di non avere un cellulare in tasca. Quali sono i limiti dell'effettivo esercizio di questa libertà? Cioè, quanti di noi possono effettivamente permettersi di girare senza avere un cellulare in tasca? Pensiamo che nel momento in cui alcuni di questi dispositivi sul mappaggio neuronale arrivino ad un grado di permeazione nella società, a quel punto sarà difficile per una persona sottrarsi. Certo, legalmente il principio magari ci sarà sempre, puoi sempre rifiutarlo, però diventerà difficile proprio perché la transizione digitale impone la digitalizzazione di tutta una serie di attività e questo porta a tutta una serie di conseguenze.
Professor Annichino, perché le chiese dovrebbero interessarsi di questa transizione digitale?
Allora, a mio avviso le chiese non è che si dovrebbero, ma già si interessano, perché c'è una manifesta vitalità del settore religioso ormai da un po' di anni su questi temi qui, e per il semplice motivo che le chiese, a mio avviso, hanno capito che la transizione digitale tocca il cuore dell'antropologia cristiana e religiosa, la cosiddetta sacralità del foro interno. Se guardiamo ad esempio al diritto canonico, il foro interno è lo spazio del sacro, della coscienza e del rapporto con Dio. Allora oggi difendere la privacy mentale dell'individuo non è solo una battaglia giuridica, ma è una difesa della dignità dell'uomo come costruito secondo l'immagine di Dio. C'è la sfida molto importante che numerose chiese cristiane ormai hanno colto, che è quella del transumanesimo, cioè movimenti come il transumanesimo vedono la tecnologia come un mezzo per superare i limiti biologici e raggiungere una sorta di immortalità digitale, e questo corre il rischio di trasformare la stessa tecnologia in una religione secolare che pretende di offrire salvezza terrena sfidando le religioni tradizionali sul loro stesso terreno. E poi c'è anche la questione che i gruppi religiosi stanno già offrendo un contributo etico decisivo rispetto a ipotetiche forme di regolazione dell'intelligenza artificiale. Ci sono molte iniziative in campo in tal senso.
Lei, da giurista, come valuta l'attuale quadro normativo a protezione della privacy? Ci dobbiamo preoccupare?
Io illustro sempre questa questione come il paradosso delle due curve. Immaginiamo una prima curva, che è la curva dell'innovazione tecnologica, che va subito verso l'alto con una velocità molto sostenuta, e c'è un'altra curva che noi possiamo chiamare curva della regolazione, che invece va su molto lentamente e non riesce mai a raggiungere la curva dell'innovazione tecnologica. È un po' il paradosso in cui noi ci troviamo oggi, cioè il quadro regolatorio attuale in Europa, nell'Unione Europea oppure in Svizzera può anche apparire robusto, ma rischia di diventare obsoleto davanti alla velocità di innovazione della tecnica. Ora, la stessa Svizzera ha una legge che è robusta, ma la sfida sarà la concreta applicazione pratica, cioè come garantiamo il consenso informato, quanto l'intelligenza artificiale potrebbe influenzare le decisioni dei soggetti attraverso l'impianto stesso. Serve una governance internazionale coordinata, proprio come auspicato nel summit in India a cui lei faceva riferimento nell'introduzione. Tutte queste cose sono dei grossi punti interrogativi, perché noi spesso vediamo ad una corsa al ribasso delle garanzie per facilitare l'innovazione tecnologica. È un mondo in profonda transizione. Prima abbiamo utilizzato la categoria della transizione digitale, ma c'è anche una transizione economica che implica anche una transizione sociale. Io penso che sia un momento in cui tutti gli attori della società civile sono chiamati a dare un contributo, e quindi è un momento di, come aveva detto un po' di anni fa Papa Francesco, di transizione paradigmatica, questo sicuramente. Non è un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca.
Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace, ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa.
Il prossimo appuntamento internazionale sull'impatto dell'intelligenza artificiale e la necessaria regolamentazione si terrà in Svizzera a Ginevra nel 2027. Torneremo senz'altro a parlarne con questo approccio etico, tanto più che Ginevra è anche la sede del Consiglio Ecumenico delle Chiese, l'organismo ecumenico che raccoglie più di 350 chiese in tutto il mondo e che recentemente ha istituito un gruppo di lavoro su fede e scienza, la cui priorità attualmente è proprio l'intelligenza artificiale e in particolare l'uso che se ne fa in campo militare. A noi non resta che ringraziare il professor Pasquale Annicchino, che ricordiamo ha pubblicato per Giapichelli il volume Interazione tra diritto e religione nella transizione digitale. Professor Annicchino, grazie davvero per le sue delucidazioni.
Grazie a voi, grazie.
È un artista svizzero, è giovane e di fede evangelica riformata. Da pochi giorni i suoi quadri sono visibili nella Basilica di San Pietro in Vaticano.
Il biennese Manuel Dürr ha vinto un concorso per realizzare una Via Crucis che ogni anno sarà esposta durante la Quaresima. Il servizio è del collega Gioele Anni.
Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Manuel Dürr nella Basilica di San Pietro. Che impressione le fanno questi nomi?
È la prova di quanto col tempo la nostra cultura sia caduta in basso. Scherzi a parte, è un grande onore dare un contributo a questo spazio meraviglioso. È l'onore di una vita. Non si può nemmeno immaginare una cosa del genere. Si resterebbe paralizzati per il timore reverenziale. Mentre lavoravo, ho dovuto smettere di pensare che le opere sarebbero state esposte proprio lì.
Non poteva nemmeno immaginarlo, eppure da pochi giorni il sogno di Manuel Dürr è realtà. Lo scorso 20 febbraio, primo venerdì di Quaresima, è stata inaugurata nella Basilica di San Pietro in Vaticano la Via Crucis, composta da 14 quadri di ampio formato, 1,30 m in altezza e larghezza, che ora e fino alla Pasqua sarà esposta lungo tutta la navata centrale della Chiesa Cattolica più famosa al mondo. Manuel Dürr è svizzero di Bien, dove tuttora vive e lavora. È giovane, dato che ha 36 anni, ed è di fede riformata. La sua Via Crucis, che è stata scelta in un concorso tra oltre 1000 proposte, è anche una bella testimonianza di ecumenismo.
Naturalmente non pensavo di poter vincere. È stata una bellissima sorpresa. E la giuria della Fabbrica di San Pietro mi ha conosciuto solo successivamente. Mi sembra positivo che la Chiesa Cattolica abbia un atteggiamento molto ecumenico, cioè che sia fondamentalmente aperta alle altre confessioni. Per me la Chiesa, in fondo, è una sola. Cristo ha fondato una sola Chiesa. E in realtà spero che questa visione ecumenica diventi sempre più parte della nostra storia. Non mi sento riformato in contrapposizione con i cattolici e non vedo neppure motivi per fare dei cambiamenti. Sto bene così dove sono.
Ma iniziamo a conoscere questo giovane artista. Sono andato a trovarlo nel suo atelier, nella zona industriale di Bien, uno studio che in realtà è un'unica grande stanza con un tavolo di lavoro pieno di bozzetti e alle pareti decine di quadri di tutti i formati. Spesso Manuel Dürr lavora su più opere contemporaneamente per non focalizzarsi eccessivamente su un solo quadro. Mentre entravo nell'atelier per l'intervista, stavano uscendo di corsa i suoi tre figli piccoli. Gli ho chiesto allora come ha raccontato ai suoi bambini questa importante commissione per la Basilica di San Pietro.
I miei figli vanno e vengono qui nell'atelier, cerco di coinvolgerli il più possibile nel processo creativo. A casa hanno disegnato delle piccole Via Crucis, per esempio. Mi fa piacere avere dei feedback dai miei figli, perché il loro sguardo non è condizionato da filtri culturali. Non pensano secondo categorie preconfezionate, ma i loro giudizi sono immediati, onesti, anche brutali, e li apprezzo molto. Mi chiedo, che cosa vede un bambino che non conosce ancora ciò che sta osservando? Credo che esista almeno un livello di comprensione dell'arte che sia intuitivo e in questo senso anche democratico, accessibile a tutti. Non è necessario avere un dottorato in storia dell'arte per capire un'opera. In questo senso, lo sguardo dei miei figli è una prospettiva veramente preziosa.
Un'arte immediata e comprensibile a tutti. Vi invito, se vorrete, a cercare i quadri di Manuel Dürr tramite internet. Per esempio, sui canali online del Vaticano si trovano già le immagini della Via Crucis. La sua pittura fonde elementi antichi e moderni. Per certi versi sembra ricordare i dipinti del Rinascimento, con le proporzioni ben studiate, i colori tenui e realistici, i corpi umani raffigurati in modo dettagliato e accurato. Ma allo stesso tempo inserisce elementi della modernità, pennellate larghe come quelle degli impressionisti, e anche qualche scomposizione, come nelle tecniche espressiviste e cubiste. Questi elementi si ritrovano anche nei quadri della Via Crucis. Colori sfumati, molta attenzione ai dettagli dei volti, per esempio nell'incontro di Gesù con le donne di Gerusalemme, e un uso audace dello spazio. Nella scena della deposizione, il corpo del Cristo sembra proiettarsi fuori dalla cornice del quadro. Il concorso vinto da Manuel Dürr è stato indetto dalla Fabbrica di San Pietro, l'istituzione che cura la gestione e la manutenzione della Basilica Vaticana. L'occasione sono i 400 anni di San Pietro, dato che l'inaugurazione avvenne esattamente nel 1626. Un luogo iconico, tempio della spiritualità, ma anche patrimonio dell'arte e della cultura umana. Chiedo a Manuel Dürr se si ricorda la prima volta in cui entrò a San Pietro.
Non ricordo quando è stata la prima volta, ma ricordo ancora l'effetto. Al primo impatto si rimane incredibilmente colpiti dalla grandezza, dall'oro, dai quadri, dal marmo, anche solo dal pavimento. Un'impressione straordinaria. E poi però arriva, piuttosto rapidamente, un secondo pensiero, che in realtà l'insieme non appare poi così gigantesco. Come esseri umani ci si trova quasi a proprio agio nello spazio senza sentirsi piccoli. È un effetto davvero confortevole e toccante. Da un lato, in questo luogo di culto, si può contemplare la grandezza del mondo cristiano e di Dio. E il pensiero viaggia grazie a tutta la bellezza. Ma allo stesso tempo non ci si sente schiacciati o fuori luogo. Si percepisce di poter abitare questo spazio e ci si sente accolti. Trovo che sia un capolavoro veramente impressionante.
Nel dipingere la sua Via Crucis, Manuel Dürr si è confrontato con il tema del dolore. Gli domando se nel suo lavoro sono entrati anche i tanti drammi del nostro tempo, le guerre, l'incertezza, la paura che tocca l'umanità.
Questa domanda sul dolore naturalmente è decisiva, soprattutto la stazione della Pietà, dove una madre tiene il figlio morto in grembo. Proprio lì, nella Basilica di San Pietro, Michelangelo ha rappresentato questo tema ed è riuscito a emozionare le persone per secoli. In qualche modo è riuscito, in una piccola parte, a trasformare il dolore in qualcosa di bello. È un paradosso, ovviamente, che si possa percepire come bello qualcosa del genere. E forse si può pensare, voglio dirlo con molto rispetto, che se a Michelangelo è riuscito di trasformare questa scena terribile in qualcosa di bello, allora anche Dio riuscirà a creare qualcosa di bello dal nostro mondo. Anche se al momento non possiamo nemmeno immaginare come ciò possa avvenire. Si può solo sperarlo con la fede. E direi che l'annuncio del cristianesimo è proprio questo. C'è qualcosa in cui possiamo avere speranza. Anche se per il momento la sofferenza della morte gioca ancora un ruolo fondamentale nella condizione nostra e del mondo.
Thank you. Siamo quasi in conclusione della nostra chiacchierata con Manuel Dürr, l'artista di Bienne che ha realizzato una Via Crucis per la Basilica di San Pietro in Vaticano, visibile proprio durante questo tempo di Quaresima, a Roma. Dürr fa parte della comunità Yahoo, un gruppo di cristiani che appartiene alla Chiesa Riformata di Berna Giura Soletta. I genitori di Dürr, negli anni 70, furono tra i fondatori di questa comunità, che oggi è molto attiva. I culti domenicali sono partecipati da centinaia di persone, tra cui tanti giovani.
Sono cresciuto nella fede. I miei genitori, da giovani, hanno vissuto l'epoca del risveglio religioso in cui centinaia o migliaia di ragazzi si sono convertiti improvvisamente. Erano in realtà gli ultimi echi del movimento hippie, nato in California e diffuso poi anche in Europa. Quindi sono cresciuto nella fede. Per me era qualcosa di naturale. Ho avuto delle crisi, ma non ho mai sentito il bisogno di abbandonare le convinzioni in cui sono cresciuto. Per me la fede è come una lente attraverso cui si osserva il mondo. Noi cristiani non vediamo un mondo diverso dagli altri. È piuttosto un'interpretazione del mondo. Per me, lo direi con parole molto semplici, la fede è fondamentalmente la speranza che il mondo vada verso il bene. E in particolare Cristo e la fede cristiana rappresentano qualcosa di affidabile, perché in Cristo è accaduto qualcosa di speciale che ancora oggi ci dà motivo di sperare che anche per noi e per il mondo in cui viviamo le cose possano andare bene.
Intanto, nella sua vita, Manuel Dürr ha realizzato un'opera d'arte che rimarrà per tanti anni a venire. La Basilica di San Pietro ha acquisito la Via Crucis e il progetto è che venga esposta ogni anno in Quaresima. L'ultima considerazione riguarda proprio l'arte e il rapporto con il tempo.
Ho avuto un po' di difficoltà a terminare i quadri per San Pietro. È stato difficile dire «vanno bene così, non posso fare di più». So che in questo lavoro non si dovrebbe mai ragionare così, ma stavolta è stato più difficile del solito. Poi ho fatto un viaggio in Italia. Sono stato a Venezia, in Piazza San Marco. E lì sono rimasto colpito dagli elementi della Basilica che provengono da luoghi differenti. Molti, per esempio, arrivano da Costantinopoli, dei marmi che sono stati inseriti in un secondo momento nella Basilica, anche se non erano stati realizzati per questo scopo. Mi ha fatto riflettere su come le opere d'arte, alla fine, trovino la loro collocazione. So dove andrà a finire la mia Via Crucis, ma non so quale significato potrà assumere per chi la vedrà. E, in un certo senso, credo che non sia più un mio problema. Io ho realizzato qualcosa, ma il significato che avrà, alla fine, è lasciato al mondo, è lasciato a Dio. Ora è così che guardo al mio lavoro. Ho fatto quello che dovevo e lascio agli altri decidere come andrà avanti.
So will ich das sehen für mich. Ich habe jetzt meine Arbeit getan und überlasse das anderen, wie das jetzt weitergeht.
Prima di chiudere questa puntata vogliamo ricordare che venerdì 6 marzo si svolge la Giornata Mondiale di Preghiera. Da 100 anni i cristiani di 135 paesi nel mondo celebrano insieme il primo venerdì di marzo la Giornata Mondiale di Preghiera. Un movimento di donne, ma un appello a pregare insieme, donne e uomini, partendo ogni anno da una diversa regione del mondo. Quest'anno si tratta della Nigeria, paese da cui arriva la liturgia proposta alle chiese per la celebrazione. A Lugano la celebrazione si svolge il 6 marzo, venerdì, alle 14:30, presso la Chiesa Evangelica Riformata.
E ancora, a partire da giovedì 5 marzo, prende avvio a Lugano l'iniziativa Parola, Musica, Silenzio, oasi spirituale in pausa pranzo, in preparazione della Pasqua. Si tratta di incontri informali di raccoglimento e preghiera promossi dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino, in collaborazione con gruppi ecumenici locali. Il primo appuntamento è per giovedì 5 marzo alle 12:15 nella nella chiesa dell'Immacolata a Lugano.
Chiesa in diretta termina qui, grazie per averci seguito. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.